E siamo qui con Carlo Masu, ciao, ben trovato.
Ciao.
Ciao. E allora, insomma, Carlo Masu già nei Cut, usciti con il sesto album nel 2017, torna quest'anno con questo progetto tutto suo, Carlo Masu e le ossa sono Maria Giulia Degli Amori, Stefano Orzes e Beppe Randazzo, e sono intervenuti, diciamo, insomma, in fase di arrangiamento. Il disco è uscito per Cels, Viceversa e Bare Bones. Ecco Carlo, ti chiedo da cosa è dipesa innanzitutto la scelta di una nuova strada solista?
Ma diciamo che non c'è stata una motivazione particolare se non quella di dare finalmente una veste definitiva a alcune canzoni, alcuni appunti sonori, alcune cose, alcuni appunti scritti nel tempo, perché veramente è un accumulo di anni, è una
Sì.
sedimentazione di anni per alcuni di queste, per alcune di queste canzoni. E volevo darle comunque una veste non prettamente cantautorale, cioè chitarra e voce, o comunque anche come arrangiamenti. Mi piaceva, insomma, che avesse un suono più da band, anche se è comunque scarno e minimale, nel senso che non ci sono diciamo degli arrangiamenti particolarmente pomposi, però l'idea era quella, insomma, di portare a termine un lavoro che si era accumulato nel tempo. In qualche modo quasi sentivo il dovere verso questi appunti o queste canzoni più o meno finite, il dovere di dargli la giusta veste, il giusto traguardo, che è quello di un disco, per cui. Per come
Certo,
sono fatto io,
certo.
quindi diciamo vecchia maniera.
Sì.
Dimmi.
Comunque, guarda, a differenza dei Cat, appunto, per queste canzoni componi e quindi canti in italiano, come hai vissuto la parte compositiva prima ed emotiva poi sul palco di fronte ai primi che ti hanno ascoltato?
Questa è la parte più difficile, perché è sicuramente. Tu hai avuto modo di sentire il disco, poi il 26 uscirà ufficialmente, quindi anche chi vorrà potrà sentire il disco. E si discosta da quello che sono, da che è il sound dei Cat, è sicuramente molto meno ruento e soprattutto ha un carattere comunque anche, se vuoi, intimo, oppure se le canzoni non sono, come dicevo, delle canzoni, diciamo, intimistiche vere e proprie. Però in qualche modo, quando suoni delle canzoni dove metti a nudo quelle che sono le tue fragilità, perché alla fine è questo che si sente, si
Sì.
riverbera nel disco, un certo stress emotivo lo senti, però ti devi confrontare con questi mostri, per cui questa è se vuoi, la sfida che ogni volta mi piace giocare.
Certo. Che da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Questo non saprei bene, sicuramente tra i primi abbozzi. Potrebbe esserci, sì, forse La Lama, sicuramente uno dei primi abbozzi, poi c'è anche Dillora e Non te lo dirò mai, anche queste facevano parte un po' del pre, hanno avuto poi così tante trasformazioni che veramente sono la nave di Teseo, ormai cioè, si sono rimescolate nel tempo. Anche
Ecco.
quella del video di Il mondo che brucia, in realtà anche quella abbastanza, cioè era un abbozzo di tanto tempo fa, ma è completamente diverso. L'abbozzo era tra l'altro in inglese, poi nel tempo si è trasformato e ha preso un'altra veste.
Sì.
Pure se poi comunque quello che abbiamo cercato di di fare nel comporre il disco era sì, diversificare i brani, ma comunque dargli un sound, più che un sound, un sentimento omogeneo, quindi che non ci fosse proprio
un'antologia,
una cozzaglia di brani ognuno per sé, quindi un'atmosfera che comunque in qualche modo è presente in tutto quanto il disco.
Ecco. E allora, non te lo dirò mai, inizia con questa melodia sospesa sulla stessa domanda non fatta, perché la risposta è ossessiva, repentina. Come è venuta fuori la canzone che apre il disco?
Alcune sono rielaborazioni di vissuti, altre sono ipotesi di vita di qualcun altro. In questo caso qua diciamo che le due cose si fondono, perché le varie vicende, vicissitudini di vita, sentimentali ma non solo, costruiscono un po' tutto il disco. In questo caso qua c'è la storia di un tradimento. In realtà questo tradimento, per quanto riguarda la parte diciamo biografica, non c'è stata nel senso non c'è stato un tradimento fisico, però in qualche modo è come se ci fosse stato un tradimento verso quello che si era prima e cosa si è diventati dopo, no? E quindi era un tradimento sia verso l'altra persona che anche un po' verso se stessi. Questo diciamo che è anche il filo rosso che lega un po' tutti i brani, che lega la tematica del disco, quindi che tra l'altro a un certo punto cito anche una frase di Oscar Wilde, come ripresa a sua volta da un cantante a cui sono molto legato, che è Devin Farrell, che è Each Man Kills the Things He Loves, quindi le persone spesso ammazzano le cose che amano, o le persone che amano le cose che amano, che è un concetto violento se lo si pensa fisicamente, ma è molto diffuso anche non in maniera fisica, ma anche nella vita quotidiana delle persone. Molto spesso siamo così propensi, attratti dal nostro desiderio di prenderci quell'amore, che è quell'amore quasi lo stritoliamo o comunque o ne siamo sopraffatti, quindi l'ammazziamo, ci ammazza, per cui c'è questo rapporto così un po' difficile con questa parte dei sentimenti.
Certo, bene. Ecco, poi c'è la mia ombra, cantata quasi a squarciagola in una sfumatura blues, insomma un risveglio dopo un momento buio, quando si rimettono insieme i pezzi e la melodia racconta di andare un passo alla volta con questa nota che scandisce e così, insomma, ci si preoccupa intanto di ritrovare, parafrasandoti, la propria ombra. Come è venuta fuori?
Anche qua intanto faccio i complimenti, perché vedo, cioè, sento che hai veramente ascoltato bene il disco e hai colto le varie parti, le varie sfumature. La mia ombra qua è molto meno anche qua c'è una parte molto personale, nel senso del come si può dire, del non riconoscersi in questa nuova veste, in questo nuovo essere adulto. Probabilmente è proprio una cosa di passaggio e non riuscire più a comunicare con una parte importante di se stesso, e quindi anche quello della trasformazione, che non riesci più a governare, no? Sì. E allora sentirsi appunto staccati dalla propria ombra.
Benissimo, poi c'è un'assoluta resistenza che abbiamo ascoltato a inizio chiacchierata, insomma qui il piano sembra quasi scivolare, raccogliere i passi ombrosi di basso e batteria che la chitarra poi porterà ad alzare la testa, a far alzare la testa. Il brodo nella testa, insomma, che è già corposo, pieno di ingredienti, slash pensieri, a un certo punto comincia anche a bollire e diventa nervoso. Com'è venuto
fuori? Diciamo che tutta la canzone è guidata proprio dalla tensione, no? Che questa tensione sì. Che nel brano va sempre più a crescere, fino a diventare nel finale parossistica, con una voce che chiama proprio tutte le forze residue a resistere per andare avanti, per soprattutto per portare avanti un pensiero. Questo è il discorso di fondo.
Ecco, sì, vuoi raccontarci qualche particolare sulla composizione?
Sulla composizione un po' ho detto del fatto dell'accumulo del materiale. Poi la cosa particolare è stato quello, nel momento in cui ho deciso di mettere mano a queste canzoni, pian piano il coinvolgimento delle persone, che logicamente ha preso tanto tempo, anche perché la mia vita sicuramente non è quella di un ventenne che può concentrarsi solo ed esclusivamente sull'aspetto musicale, per cui dovevo far combaciare tanti impegni di vita quotidiana con anche questa con l'idea del progetto, e pian piano tra le varie persone coinvolte mi ha fatto piacere riuscire a coinvolgere Maria Giulia degli Amori, sì. Che è forse quella che più mi ha anche aiutato nel dare un equilibrio finale, no, al mm-hmm. tutto. E poi sono stato anche molto orgoglioso del lavoro che ha fatto Stefano col drumming. Si è messo veramente a disposizione delle esigenze delle canzoni, che non è così semplice. Un batterista ha sempre bisogno di suonare, sì. Come ogni musicista, e per cui la richiesta comunque di trattenersi un po', di suonare le cose essenziali nei momenti essenziali, lui l'ha accolta subito e mi è parso molto funzionale tutto quello che ha fatto. E poi vabbè, c'è Peppe. L'umanità, il grand'uomo di Peppe, che è quello che in qualche modo tiene unito veramente il gruppo, come direbbero i calciatori, fa spogliatoio, è l'uomo che riesce a tenerci uniti e fa il ruolo, quello che poi è il ruolo del basso in queste canzoni, per cui è l'amalgama.
Ecco, continuando con le canzoni, poi c'è Lo scoppio delle arterie, questa filastrocca blues da cantare a se stessi, facendo dodolare i pensieri per renderli meno dolorosi. Com'è venuta fuori?
Sì, qua è un po', sai, quando ti fermi a fine giornata oppure alla fine di un momento intenso e fai un po' i conti con te stesso, col tuo intimo, e a volte un po' ti sgridi, un po' ti rincuori, però se guardi poi in prospettiva a volte vedi che è molto difficile rialzare la testa. Però lo fai, ce lo devi fare, è anche un modo, se vuoi, anche di di darsi la forza per proseguire, anche se a volte sembra di non potercela fare.
Certo. Ecco, poi anche di Lora, in atmosfera che l'organo da solo fa diventare un brosa sinistra, con il clapend si interrompe, irrompe il risveglio della coscienza, la consapevolezza di avere voglia di un nuovo ritratto dopo le esperienze passate, e una luce che illumina la nuova verità, come è venuta fuori.
Oddio, però la verità mi fa sempre un po' sì, tremare i polsi, però sì, è un po', sai, quando c'è questa domanda pressante, no? Nella canzone, che dimmi chi sei, di Lora, cioè dopo che ci hai pensato, dopo che hai scavato dentro di te, cosa è rimasto? E quindi a volte anche qua è sempre questo, scavi dentro di te, ma devi trovare quegli elementi di forza, di sostanzialità su cui ricostruire qualcosa, per cui hai pensato, hai interiorizzato, hai fatto questo, però ora da
che
qua
fai?
Che fai? Da dove ripartiamo? Per cui sì, dimmi chi sei, dillo ora, e direi che in qualche modo ha contribuito a far sì che io mi conosca un po' meglio.
Bene, bene. Poi c'è La Lama, che è proprio una storia, il racconto di un sentimento che si fa guidare appunto da una lama, con le ombre che attanagliano le ore. Come è venuta fuori?
Come dicevo, queste sono quelle veramente non autobiografiche, e vanno a parlare, a incrociare quella che è la tematica del disco, però non in maniera, non dal punto di vista emotivo interiore, ma proprio dal punto di vista, come dicevo prima, violentemente fisico. Qua c'è un omicidio-suicidio, no? È una idea di fondo, poi logicamente non ne parlo, cioè tutti i miei testi non sono lineari, perfettamente intelligibili, vogliono lasciare molto all'interpretazione delle persone, anche alcune parole, a volte può essere un verbo o una congiunzione, quindi dipende da chi, dall'ascoltatore, e questo vorrebbe, sì. È sempre così, non voglio lasciare, cioè non voglio appunto dire delle verità, perché non ho visto il prima. In questo caso qua l'immagine iniziale era quella di un omicidio-suicidio, di una ragazza, donna, che fa entrare nella casa, ben sapendo anche quello che succederà, quest'altra persona, il suo fidanzato, l'uomo, compagno, e questa lama pone fine al loro amore dal punto di vista clinico.
Sì. Bene, bene. E poi c'è Più Nulla, la batteria rompe il silenzio e si erge, insomma, la melodia del piano. Il brasso graffia all'interno zona profondo dentro l'anima che si contorce. E mentre si ripensa al passato e a quello che erano i propri desideri diventati oggi appunto più nulla, parafrasandoti, come è venuta fuori?
Sulla parte un po' più biografica, nasce da delle notti insonni che spesso mi capita di fare, di avere, ma da sempre, da quando ero adolescente praticamente, e probabilmente già i primi addossi di questo brano qua, anche delle cose scritte, arrivano veramente da un'altra era, da un millennio fa, perché comunque mi ricordano anche il primo periodo che sono venuto qua a Bologna, cioè io, come si intuisce dal mio cognome, arrivo dalla Serbia. Sardegna, certo. In Sardegna, sono cresciuto in Sardegna, poi sono venuto, sono trasferito a Bologna per fare l'università, e logicamente prima periodo sconti anche il tuo essere una particella in mezzo a un cosmo che ti sembra molto più grande di te da poter gestire. Poi sappiamo bene che non è così, nel senso che comunque la mia, per fortuna, insomma, il mio stare a Bologna mi ha permesso di conoscere tante persone, fare tante esperienze, di avere anche tante soddisfazioni, perché comunque stare a Bologna ha significato intanto anche dar vita a una servizio al CAF, quindi girare un po' in mezzo Europa. E poi con la passione della musica veramente ho avuto la gioia di poter incrociare tante persone fantastiche. Certo, anche te, perché noi ci siamo conosciuti grazie alla musica,
sì.
Precedentemente.
Certo. Bene, bene. E poi sì, c'è la danza della Luna Altissima, Love Song, che chiude il disco.
Visto che prima dicevi qualche aneddoto, qualcosa di particolare, questa sì. è una canzone con cui su cui insomma, c'è stata un po' di discussione tra me il produttore artistico, diciamo, del disco, cioè Bruno Germano, è la persona che mi ha aiutato appunto a dare una veste sonora così omogenea, anche particolare, per una questione tutta interpretativa. Vabbè, io sono musicalmente impreparato, nel senso che non ho una preparazione accademica, ma anche nel mio modo di approcciarmi alla musica sono molto più istintivo che non tecnico, no? E qua c'è stata tutta una discussione tecnica su quella che è la parte del giro portante, no? Della canzone, dove c'era un'interpretazione, io la vedevo in un modo, lui la vedeva in un altro, alla fine abbiamo trovato il famoso compromesso, in modo da riuscire comunque a esserne soddisfatti tutti e due. Io magari la riconosco un po' meno, lui la sente un po' più come dovrebbe essere, e questa cosa qua è anche un po' lo specchio di quello che è fare musica con altre persone. Devi in qualche modo trovare quel
compromesso,
quel punto di incontro che soddisfi le persone che ci lavorano, se no diventa mera esecuzione. E per quanto mi riguarda non è quello che mi interessa, cioè non mi interessa fare il compitino bene, non mi interessa anche sentire dei dischi fatti tutti per bene se non sento poi quella visceralità, quel qualcosa che magari può essere anche storto, può essere anche non giusto, tra virgolette, che però mi comunica il fatto che poteva essere solo così. La visceralità secondo me continua a essere l'elemento fondamentale nella musica.
Ok, ecco, prima ci hai un po' raccontato della band Le Ossa, ma tu come l'hai messa assieme?
Beh, conoscendo un po' le persone, da un po' di anni vivo in una casa abbastanza particolare, una casa dove la musica è l'elemento aggregante e fondamentale. In questa casa vivo tra gli altri anche con Maria Giulia, per cui una vicinanza così, insomma, Maria Giulia è una persona con un alto tasso di musicalità. Suona diversi strumenti approcciandosi in maniera molto istintiva e naturale, anche lei non ha una formazione accademica, ma proprio così per orecchio e musicalità riesce ad assorbire, infatti suona in questo disco qua suona il piano, e, cioè le tastiere e la chitarra, però con, ad esempio con Io sono un cane su Ira suona le percussioni e probabilmente in alcuni concerti a seconda delle necessità prossimamente suonerà anche la batteria con noi, per cui è un jolly. E poi con Stefano avevamo già avuto modo di conoscerci in precedenza, lui suonava negli Evelyn Crazy World of Mr. Rubik, però insomma non avevamo mai concretizzato niente, ho provato a sentirlo per riuscire appunto a sistemare questi brani. In quel momento non stava suonando in giro, quindi era abbastanza libero ed è riuscito a starmi dietro in questa impresa. E poi vabbè, Peppe lo conosco anche lui da un bel po', dai vari giri con i Cat, lui aveva organizzato anche un paio di nostri concerti in Sicilia e quindi niente, ad un certo punto, perché inizialmente anche qua mi ero incaponito, come nei Cat non avevo preso in considerazione il basso, però una volta fatta un primo provino delle canzoni, tutti quanti, cioè io, Bruno, e Maria Giulia e Stefano ci siamo resi conto che comunque la presenza del basso era, anzi soprattutto loro, diciamo che Stefano lo sapeva, cioè lo diceva da sempre, per cui io alla fine mi sono reso conto che era necessario avere un basso che veramente servisse da collante per tutte le canzoni.
Benissimo, benissimo. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato al Vacuum Studio da Bruno Germano, appunto. E,
Dimmi. No, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Una di queste era appunto quella che dicevamo prima, che, quella che noi chiamiamo semplicemente Love Song, comunque la danza della luna altissima. Quella sicuramente è quella che ha... ci ha dato più filo da torcere. Abbiamo lavorato anche nel sistemare On Air, che è una canzone dove serve un certo tipo di atmosfera, bisogna un po' saperla tenere su perché è abbastanza ombrosa, e un'altra su cui avevo una visione che poi nel tempo, nelle registrazioni un po' si è trasformata, e anche di Lora. Queste qua forse sono quelle che rispetto all'entrare in studio sono quelle che hanno avuto un po' più trasformazioni.
Ecco, e poi c'è stato anche il video Il mondo che brucia, chi l'ha curato?
Sì. Allora, il video l'ha curato Tore Manca, il regista Ettore Manca, che è un videomaker di Sassari, molto bravo. Lui lavora sia con la videoarte, qualcosina anche di videodanza, assieme a Daniela Tamponi, che è la coreografa e una delle due ballerine del video, e poi fa anche dei docufilm Man of the Trees è uno dei suoi docufilm, che è molto bello, e sono molto contento di come è venuto questo video qua, perché io avevo esposto a Tore e a Daniela la mia idea di fondo, che era appunto questo corpo dentro il quale che ruotava, dentro il quale succedevano cose, no?
messa giù così, uno dice vabbè, ma che idea, che cosa balzana. E loro invece sono riusciti a dare una veste, cioè a veramente far venire fuori quella che era l'idea, la semplice idea che avevo in testa. Loro sono riusciti a trasformarla in un video che a me piace parecchio. Poi logicamente non lascio poi il giudizio a altri, però io sono molto contento della realizzazione che è venuta fuori, insomma.
Perfetto. E invece chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina anche qua è stata in realtà una trasformazione, nel senso che io avevo inizialmente pensato a alcune foto di copertina che erano molto diverse da quella attuale, però erano foto di fotografi con tanto di copyright eccetera eccetera. Sai, la nostra è una produzione a low budget, e a un certo punto ho anche detto vabbè, ma andiamo a vedere un po' quale altra immagine può rispecchiare un po' l'atmosfera del disco. E l'immagine che ho usato è una foto scattata all'interno di una cabina della seggiovia che ti porta sopra l'Etna. E ha questo colore assurdo, perché le pareti di questa seggiovia, di questa funivia, erano di plexiglass colorato giallo. Sì. Ok, e quindi dà veramente questa idea di deserto rosso, cioè di sì, deserto infatti. Lunare o marziano, anzi, dove però ad un certo punto si nota su questa sorta di stradina che c'è una presenza umana, no? Che sembra quasi appunto un corpo estraneo su un terreno dove l'umanità non c'è. E allora mi ha colpito anche questa foto, e ho voluto usare questa foto qua come copertina. E il retro è sempre, fa parte di questa serie di foto che ho fatto sulla funivia che portava su in cima all'Etna. È una foto proprio su un particolare di piante che hanno dei colori sgargianti, cioè questo verde, questi colori verde e giallo molto intenso che spiccavano appunto anche loro rispetto al deserto che c'era tutto attorno. E poi nell'interno copertina invece c'è una foto anche qua floreale, però un po' particolare perché è molto sinistra, molto acida e sinistra, cioè ha dei colori molto acidi e c'è questo comunque questo scuro e anche una rete nello sfondo che levano tutta la poesia dei fiori, no? In qualche modo. E questa invece è una foto che mi è stata gentilmente donata da Luca Zampi, che è un musicista, suona nei Cogs, che è un gruppo di Montevarchi, praticamente zona Arezzo.
Ok, allora, come è venuta la collaborazione con Sels, Viceversa e Barbones, che hanno coprodotto il disco?
Allora, Barbones diciamo, è la produzione, e Barbones è il marchio, chiamiamolo così, che è per il quale facciamo uscire un po' tutte le varie cose che riguardano noi Cat, quindi le cose che riguardano me o Ferruccio, e a volte anche, vedi, l'ultimo disco di Ciao delle persone con cui collaboriamo. Mm-hmm. E questa è la parte di Barbones. Invece l'etichetta vera e propria è la Sels, che fa parte del gruppo dell'area Viceversa, che è l'etichetta gestita da Enzo Velotto, forse qualcuno ricorda il Flor de Mal, che e poi sono diventati Floor, era il batterista dei Floor e da allora insomma è rimasto nell'ambiente e ha questa etichetta che comunque continua a produrre della musica. Tra l'altro uno dei musicisti che esce per Viceversa è Luca Madonia, e una delle prime volte che ho fatto sentire i miei brani a eventuali collaboratori mi hanno detto: ah, sai, mi ricorda un po' i De Novo. Luca Madonia era uno dei musicisti dei De Novo, che tra l'altro quando ero ragazzino seguivo, perché nella seconda metà degli anni Ottanta, quando io iniziavo a avvicinarmi alla musica, tra i gruppi indipendenti di riferimento c'erano anche i De Novo.
Certo, sì. Ecco, allora, adesso quante canzoni nuove hai per il prossimo disco? Ancora non ci hai pensato?
No, ancora, cioè, al prossimo disco ancora non ci stiamo pensando, perché già è un pensiero forte questo del primo, che deve uscire il 26, per cui, però stiamo già iniziando un po' gemmando, come si dice, e stiamo lavorando su un brano collettivo, cioè fatto assieme, cioè scritto assieme, e poi ho uno/due canzoni che mi piacerebbe, poi come queste del disco del disco in uscita il 26, mi piacerebbe elaborarle con gli altri componenti del gruppo, dove comunque ho già un'idea di massima, cioè la canzone è scritta e ci sono anche alcune idee di arrangiamento già sistemate, però le vorrei poi elaborare con loro.
Certo, bene. E allora, avete quindi delle date per le prossime settimane che ci vuoi segnalare?
Allora, abbiamo la presentazione del disco il 26 di novembre, venerdì prossimo, a Bologna, al Locomotive. E poi per le altre ci stiamo lavorando, però ancora non ho delle date confermate da darti, per cui per scaramanzia le teniamo così, ancora come in lavorazione.
Va bene, comunque sì, l'appuntamento al Locomotive allora venerdì prossimo, giusto?
26, certo, venerdì prossimo.
Carlo Masu e Le Ossa, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere, Carlo.
Anche per me.
E allora, insomma, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille Francesca, e grazie agli ascoltatori.
Alla prossima, ciao.
A presto, ciao.